di Neemia e leggere il capitolo sesto che chiedo al fratello Pino di leggere, così mi aiuta, non mi affatico la vista. Capitolo sesto del libro di Neemia.
Sebbene allora non avessi ancora messo i battenti alle porte, Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di On. Essi volevano farmi del male. Io mandai loro dei messaggeri per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se io lo lasciassi per scendere da voi. Quattro volte essi mandarono a dirmi la stessa cosa. E io risposi loro allo stesso modo. Allora Sanballat mi mandò a dire la stessa cosa una quinta volta per mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta nella quale stava scritto: corre voce fra queste popolazioni e Gasmu afferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quel che si dice tu dovresti diventare loro re e avresti perfino costituito dei profeti per farti proclamare re di Giuda a Gerusalemme. Questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e parliamone assieme. Io gli feci rispondere: le cose non stanno come tu dici, ma sei tu che le inventi. Tutta quella gente voleva impaurirci e diceva: perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma ora, Dio, fortificami. Io andai a casa di Semaia, figlio di Delaia, egli se ne stava rinchiuso là e mi disse: troviamoci assieme nella casa di Dio, dentro il tempio, e chiudiamo le porte del tempio, perché essi verranno a ucciderti e verranno a ucciderti di notte. Ma io risposi: un uomo come me si dà forza alla fuga? Un uomo come me potrebbe entrare nel tempio e vivere? No, io non vi entrerò. Io compresi che egli non era mandato da Dio, ma aveva pronunziato quella profezia contro di me perché Tobia e Sanballat lo avevano pagato. Lo avevano pagato per impaurirmi e spingermi ad agire a quel modo e a peccare, per avere un precedente che mi causasse una cattiva reputazione e disonore. Oh mio Dio, ricordati di Tobia, di Sanballat e di queste loro opere. Ricordati della profetessa Noadia e degli altri profeti che hanno cercato di spaventarmi. Le mura furono portate a termine il 25° giorno di Elul. In 52 giorni. E quando tutti i nostri nemici lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono prese da timore e provarono una grande umiliazione perché riconobbero che questa opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio. In quei giorni anche dei notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia, poiché molti in Giuda gli erano legati per giuramento perché egli era genero di Secania, figlio di Ara, e Yocanan, suo figlio, aveva sposato la figlia di Mesulam, figlio di Berechia. Essi dicevano bene di lui, perfino in mia presenza, e gli riferivano le mie parole, e Tobia mandava lettere per il corpo.
Grazie. Bene. Per ora però, per avere una migliore comprensione di questo testo, di questo capitolo sesto, ebbene fare un piccolo ripasso di quello che è stato il precedente capitolo, dove è stato narrato il grande lamento e la protesta che si era sviluppata all'interno del popolo giudaico, i quali subivano dei soprusi a causa di alcuni notabili e magistrati che speculavano sui beni di prima necessità. Vi era stata una carestia in quel periodo e soprattutto i beni di prima necessità, parliamo appunto del pane. Inoltre esercitavano l'usura, che ricordiamoci era stata proibita, esercitarla fra i propri connazionali. Questo è scritto nella legge mosaica. E tra l'altro, la cosa ancora più grave, imponevano le ipoteche. Versetto 4. Imponevano l'ipoteca. questa tristissima pratica la troviamo solo qui in tutta la Bibbia. E il loro vergognoso commercio ai danni di queste popolazioni aveva ridotto alcune famiglie in schiavitù. Pensate, il popolo che era stato liberato da Dio dalla schiavitù del faraone d'Egitto si era ridotto a praticarla fra il suo fratelli. E tutto questo peggioramento sociale si raggiunge semplicemente quando si abbandonano le buone regole della legge biblica e si trascurano quelli che sono i bisogni dei poveri, dell'orfano e della vedova. E tutto questo è scritto nei versetti 3, 4 e 5, dove leggiamo: altri dicevano, queste sono le grida di protesta e il lamento che si era elevato dal popolo, altri dicevano: impegniamo i nostri campi e le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia. Altri ancora dicevano: noi abbiamo preso del denaro ipotecando i nostri campi e le nostre vigne per pagare il tributo del re. Ora la nostra carne è la carne dei è uguale alla carne dei nostri fratelli, i nostri figli sono come i loro figli, ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figli e le nostre figlie alla schiavitù. E alcune delle nostre figlie sono già ridotte schiave e noi non possiamo farci nulla, perché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano di altri. A questa tristissima situazione Neemia, va bene, vi pose rimedio. Adesso non andiamo a vedere tutto quanto, chi vuole ce lo può leggere. Vi pose rimedio come un saggio amministratore, un buon ministro di Dio e come un buon governatore terreno, correggendo gli abusi, punendoli e soprattutto restituendo beni e dignità ai meno abbienti, proprio come scrive l'Apostolo Paolo a proposito dell'offerta di amministrare i soldi. È scritto nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 8, versetto, mi sembra, 21. Ci preoccupiamo, ricordatevi, ecco questa la preoccupazione di Neemia, del benessere sociale del suo popolo. Ci preoccupiamo, non è che si disinteressava dei bisogni degli altri, ci preoccupiamo di agire onestamente, non solo davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Ecco la figura del governatore Neemia, un vero riformatore di Dio. E questa è stata la condotta di Neemia, impeccabile, tanto che il capitolo quinto si conclude con le seguenti parole: «Oh mio Dio», dice, «ricordati di me per farmi del bene, di quello che ho fatto per questo popolo». E poi questa frase verrà ripetuta più volte. E anche noi, anche io, ho questa convinzione, abbiamo la certezza che se il Signore si è ricordato del ladrone sulla croce quando gli ha detto: tu sei giusto, io sono qui per i miei guai, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E se il Signore gli ha detto: oggi sarai nel cielo, noi siamo convinti che anche il Signore si ricorda di questo straordinario governatore che è Neemia. Bene, chiuso con il capitolo quinto. Il capitolo sesto invece inizia con questa successione temporale, quando, per ricordarci che da questo momento ci saranno degli avvenimenti, delle successioni molto importanti. Infatti è detto che quando Sanballat, il governatore samaritano, la solita cricca dei nemici giurati di Israele, che poi sono gli stessi, uguali, non è cambiato niente in 5.000 anni, anzi va piuttosto peggiorando la situazione, Tobia, Gesem, l'arabo e tutti gli altri nostri nemici ebbero udito che avevo ricostruite le mura e che non c'era più rimasta nessuna breccia, e questo gli faceva veramente irritare che si erano chiuse tutte le falle nelle mura, sebbene, dice, non avessi messo i battenti alle porte, era praticamente la chiusura di sicurezza, le metteva al sicuro, era il paletto che le sigillava completamente. Sanballat e Gesem mi mandarono a dire: vieni e troviamoci assieme. Vedete come ancora il nemico cambia tattica. È proprio come è scritto: Satana, dice, si trasforma addirittura. Non è che si sente la puzza dello zolfo qualche volta, no, qualche volta sentite anche l'odore della violetta, potete sentire anche il profumo, si può trasformare anche in un angelo di luce, può prendere tutte le sembianze. La tattica in questo momento passa da quella che era aggressiva e violenta, che abbiamo visto nei capitoli precedenti, che era quella classica dell'attacco frontale, a quella di una apparente distensione. Ma la realtà è sempre quella di procurare del male a Neemia, proprio come scritto nel versetto 2. Volevano farmi del male. Lui era il maggior responsabile, contro di lui si era attirato la collera di queste persone. Volevano fare del male a Neemia. E questa è la subdola e insidiosa strategia satanica che si trasforma per cogliere il momento migliore e più opportuno per produrre il massimo danno con i suoi dardi infuocati di cui parla Paolo nell'Epistola agli Efesini. I dardi, e li tira nel momento preciso, quando siamo più vulnerabili. Anche a noi credenti, attenzione. Tutto può cominciare appunto con un onesto e gentile invito. Vieni, incontriamoci. Magari le persone che un po' non ci sono tanto simpatiche, altre magari ci vuole. Vieni, incontriamoci. Magari appunto in una località distensiva, come scritto qui, apparentemente tranquilla, un villaggio nella valle di Ono, lontano, appartato dalle zone della battaglia, delle competizioni. Un luogo ameno, distensivo, eccetera. Ed è proprio lì, in quei luoghi apparentemente serini, che si nasconde il male. E a questo riguardo voglio ricordarvi la storia dell'uomo di Dio, ci narra di questa storia, di quest'uomo di Dio che era stato mandato proprio da Dio, scusate la ripetizione, era stato mandato da Dio a profetizzare contro l'altare di Betel, se vi ricordate, che era stato fatto costruire da Geroboamo, va bene, e che è narrato nel primo libro del Re, al capitolo 13. Va bene, vi ricordate, Geroboamo era diventato padrone delle 10 tribù, poi ha detto: se il popolo ritorna ancora a Gerusalemme a festeggiare, c'è il rischio che si uccidono. E allora che cosa ha fatto? Ha fatto erigere due altri luoghi, uno a Betel e l'altro a Dan. Così tutta la popolazione delle 10 tribù non andava più a Gerusalemme per le festività di Pasqua, le tre grandi ricorrenze ebraiche, ma dovevano andare lì, in questo altari. E questo a Debel era particolarmente importante, e dice appunto che Dio aveva detto a questo uomo di Dio di andare in questo luogo e di maledirlo, anzi di lanciare un anatema che fra 300 anni dalla casa di Davide sarebbe nato un uomo, un re, e questo è il re Giosia, che veramente dissacrerà questo luogo e lo profanerà, perché è detto che su questo luogo saranno arse le ossa dei sacerdoti dell'alto luogo. Questo punto è stato profetizzato ben 300 anni prima, e che avrebbe fatto distruggere l'altare sconsacrandolo, che poi sarebbe, dice, aveva la missione di andare a fare questo. Poi ci sarà una vicenda con Geroboamo, che subirà la paralisi della mano, lui gli ridarà, dovete leggerlo questo capitolo. E che poi però sulla sua missione era quello che doveva ritornare a Gerusalemme senza accettare nessun invito o andare a casa di nessuno. ti ha detto vai là, compi questa missione, poi ritorna e ritorna a casa. E non accettare, nemmeno Geroboamo l'aveva invitato perché gli aveva restituito le mani, va bene, paralizzate. Gli dice non accetto, non vengo a casa tua. Cosa succede? Purtroppo durante il viaggio di ritorno un anziano profeta che abitava a Betel, questo lo trovate nel primo libro del re, capitolo 13, versetto 11, dopo aver ascoltato la storia raccontata dal figlio di questo avvenimento, con una storia ben inventata, va bene, e si fa dire dal figlio qual era la strada di ritorno che stava percorrendo l'uomo di Dio, gli va incontro e gli racconta una storia inventata da sana pianta, ad arte, e gli racconta che Dio in persona lo aveva incaricato di andargli incontro e di farlo tornare indietro a casa sua perché doveva rimanere lì. E lui che cosa fa, quest'uomo di Dio? Davanti a questa storia, va bene, inventata, l'uomo di Dio vi ha creduto e va a casa di quest'uomo. E succede che mentre stanno mangiando, va bene, l'altro, il falso profeta che è investito dallo Spirito di Dio, praticamente denuncia quell'altro del fatto avvenuto, di dire guarda che tu sei stato disubbidiente, a causa di questa disubbidienza, perché sei tornato indietro, tu a casa, a Gerusalemme, non ritornerai, morirai. E così avviene la cosa. Gli dice, morirai tu, però quello che tu hai detto si verificherà, la profezia avverrà, succederà, però tu morirai a causa di questa disubbidienza, perché era tornato Dio. Era ritornato indietro. E questo è sottolineato per ben tre volte nei versetti 19, 22 e 28. Qual è la verità di questa storia? È che a ognuno di noi, va bene, è stato affidato un compito e dobbiamo rimanere fedeli a quello che il Signore ci ha affidati, agli impegni presi, che abbiamo presi davanti a Dio, e che qualunque invito, distrazione, qualcuno che ci voglia fare distogliere da questi, diciamo, da queste direzioni, va bene, gli inviti che possiamo avere a cambiare strada o distrazioni di qualunque provenienza, badate bene, di qualunque provenienza possono giungere. E ripeto questo qui, badate bene, l'Apostolo Paolo quando polemizza con i Galati che gli dice siete dei poveri insensati, gli ricorda il Vangelo, dice quandunque noi o un angelo dal cielo venisse giù e vi dicesse il contrario, sia anatema. State attenti, anche Gesù l'ha detto, state attenti, stiamo attenti, siamo nel momento opportuno perché queste cose si possono verificare. Oggi, soprattutto con l'intelligenza artificiale di cui si vedono delle notizie, veramente qualcosa di incredibile. Veramente si possono fare. Non lo credete, non ci andate. Dobbiamo dire semplicemente no, grazie. Sappiamo già quello che dobbiamo fare. Esattamente quello che ha mandato a dire Neemia a Sanballat. Davanti ai suoi inviti, vieni, incontriamoci, eccetera. Lui cosa ha detto al versetto 3? Io mandai dei messaggeri, non si è nemmeno scomodato lui ad andare. Ha mandato dei messaggeri per dire, io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere. Il lavoro rimarrebbe sospeso se lo lasciassi per scendere da voi. In questo vediamo la fermezza d'animo e la volontà ferrea di Neemia a mantenere ferma la decisione di vedere ultimata le mura di Gerusalemme, ben sapendo che quell'impresa non era solo opera sua, della sua invenzione, ma era stata proprio benedetta dal Signore. Abbiamo visto nei primi capitoli che la benefica mano di Dio era stata su di lui per avere l'approvazione del re Artaserse. Era tutta una cosa che veramente il Signore aveva protetto e aveva benedetto. Ma purtroppo se Neemia era un tipo, diciamo veramente, come si, tosto, che non si faceva logorare da nulla, i suoi nemici lo erano altrettanto, utilizzavano ogni diceria, come abbiamo letto, abbiamo ascoltato dalla lettura, pur di screditarlo agli occhi dei suoi connazionali, per minarne l'autorevolezza e soprattutto agli occhi del re di Persia. Queste cose, dice pure, saranno riferite al re, sempre quel messaggio minaccioso. Infatti, abbiamo letto, corre voce fra queste popolazioni e Gasmu. Ricordate, Gasmu non è altro che il nome di Gesem, l'arabo. Gasmu lo afferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura e stando a quel che si dice, va bene, questo vociare, tutte dicerie che mettevano in giro loro, va bene, tu dovresti diventare loro re. Questi discorsi saranno riferiti al re, l'abbiamo letto, sei tu che le inventi, gli ha mandato a dire. E ancora, insistentemente putulante invito, vieni dunque, parliamone assieme. Vedete come Satana cerca sempre di distoglierci veramente dai buoni propositi che abbiamo preso. Ma la loro finalità era solo quello di impaurirci e intimidirci. Dicevano, perderanno il coraggio e il lavoro non si farà più. Ma sebbene Neemia era sottoposto a una estenuante, una sostenuta pressione, va bene, psicologica, egli trovava in Dio, come scritto, la sua forza, esattamente come la troviamo noi in tutti quelli che sono le preoccupazioni e le difficoltà che abbiamo. Ci fortifichiamo nel Signore e soprattutto nella parola di Dio, che questa è la linfa vitale per ciascuno di noi come credenti. Questo è veramente quello che ci dà la forza di andare avanti. E infine, dal versetto 10 al versetto 14 vi è l'estremo tentativo per delegittimare Neemia sul piano soprattutto spirituale, per farlo peccare e così macchiare la sua buona fama agli occhi dei sacerdoti. Questo tentativo di fare peccare Neemia e screditarlo appunto davanti al mondo religioso, va bene, ai sacerdoti, era opera di Secania, che è chiaramente un falso profeta, va bene, come anche abbiamo letto, abbiamo ascoltato, la profetessa Noadia, che lo hanno consigliato a Neemia di rinchiudersi nel tempio di Dio. Pensate, per sfuggire, dicevano loro, a una congiura inventata di sana pianta, a un orchestrato tentativo di omicidio nei suoi confronti da parte dei suoi nemici, tant'è vero che lo invitano a dire andiamo nel tempio e chiudiamoci dentro. Lui dice, un uomo del mio calibro, posso chiudermi nel tempio? Ma lui sapeva la pericolosità di fare questo. Lui non era della stirpe dei sacerdoti, lui non era un levita. Se avesse fatto questo avrebbe fatto una violazione enorme. Neemia comprese infatti che si trattava di un falso profeta, perché nessun uomo di Dio avrebbe consigliato a un non sacerdote levitico di entrare nel tempio. Sarebbe dire profanare il tempio e profanare se stesso, esporsi veramente a un peccato gravissimo, perché la legge levitica proibiva chiunque di entrare nel tempio se non era della stirpe di Aronne. Ora, se voi leggete il libro di Neemia, non è scritto che Neemia è della famiglia di Aronne o un levita, come invece lo era, Esdra. Esdra era proprio di provenienza dei sommi sacerdoti. Neemia no, secondo la tradizione addirittura era della tribù di Giuda, ma non è nemmeno quello certificato, va bene. Il libro infatti dei Numeri del capitolo 3 versetto 10 dice: io stabilisco, dice Dio, a Aronne e i suoi figli perché esercitano le funzioni del loro sacerdozio, l'estraneo, cioè tutti gli altri che non erano di quella stirpe, di quella tribù, in questo caso anche Neemia, che si accosterà all'altare, sarà messo a morte. Vedete, era un consiglio veramente proprio di metterlo proprio fuori gioco. E infine arriviamo al versetto quindicesimo, che corona l'impegno e il duro lavoro per la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Le mura, è scritto, furono portate a termine il 23° giorno di Elul, cioè il 20 di settembre, in appena, è scritto, 52 giorni. La ricostruzione era iniziata negli ultimi giorni di luglio ed era continuata per tutto il mese di agosto e la metà di settembre. Versetto 16. E quando, è scritto, e quando tutti i nostri nemici, va bene, lo seppero, tutte le nazioni circostanti furono presi da timore e provarono una grande umiliazione, perché riconobbero, loro malgrado, hanno dovuto riconoscere che quest'opera non era solo un lavoro, era l'opera di Dio, si era compiuto con l'aiuto del nostro Dio. E questo era fenomenale. La sicurezza dei nemici dei giudei era svanita quando hanno dovuto ammettere che tutta la loro feroce opposizione non aveva prodotto nessun risultato, ma solo delusioni. La delusione di non vedere appagata la loro rivalsa, il loro odio nei confronti dei giudei. Loro che hanno cercato, come scritto, di impaurire, perché l'arma del nemico, la paura, portare paura, impaurire e spaventare Neemia, è scritto chiaramente al versetto 9, versetto 13, fino all'ultima frase del capitolo 6, il versetto 19. Come abbiamo detto, essi dicevano bene, cioè, e Tobia, eccoli, e Tobia mandava lettere per impaurirmi. Loro sono stati puniti dal Signore con il timore e con l'umiliazione e hanno dovuto riconoscere che l'opera era stata compiuta con l'aiuto del nostro Dio, e al nostro Dio vada la gloria nei secoli dei secoli. Amen.